Bentornati e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Giungiamo ad un nuovo appuntamento dei patrimoni a Palazzo, questa rubrica dedicata a racconti di opere e di collezioni dei musei italiani. Oggi diamo il benvenuto a Simona Spinella,
Buongiorno.
curatrice responsabile collezioni del MUSMA, Museo della Scultura Contemporanea di Matera. Simona, grazie molte e felice di averti qui con noi.
Grazie a te, Marianna, è un piacere.
Allora, il MUSMA, partiamo un po' dalle origini. Il MUSMA è stato inaugurato nel 2006 e si trova in questo palazzo molto affascinante, in pieno centro storico a Matera. Ci vuoi raccontare il paesaggio, tra l'altro splendido, che vi circonda e il palazzo in cui è inserito il MUSMA?
Allora, il Musma è collocato nel Palazzo Pomarici, un palazzo nobiliare che si affaccia sulla Murgia ed è attorno e accanto nel Sasso Caveoso. Matera appunto ha due rioni, il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, e il Musma affaccia proprio sulla Murgia, Murgia Timone, ed è un palazzo, il Palazzo Pomarici, articolato su due livelli e apparteneva a questa famiglia e la nostra collezione permanente è stabilizzata in tutti e due i livelli del palazzo con due principi differenti. Il piano superiore, che era il corpo abitativo della famiglia Pomarici, quindi lo spazio costruito, imponeva un rigore cronologico, quindi andiamo dall'età moderna, con la fine dell'Ottocento, con Medardo Rosso, il Birichino, sino alla strettissima contemporaneità con opere prodotte attraverso esperienze di residenza. Mentre l'ipogeo invece è lo spazio legato alle attività produttive, quindi si va in grotta, si va in un'architettura per sottrazione e si sviluppa su questi sette ambienti ipogei che si alternano su questi tre cortili ed erano legati alle attività produttive della famiglia. E avevano utilizzi differenti. Il primo ipogeo era una stalla, dal secondo al quinto ipogeo, dove ci si muove proprio su due livelli, si attraversano le cantine della famiglia Pomarici, e invece il sesto e settimo ipogeo erano gli spazi dove i magazzini, dove conservavano gli attrezzi o i materiali di risulta. E poi c'è una sala, che è l'unica sala che preserva ancora una pittura muraria, che è la sala della caccia, che è sita proprio nel primo cortile del nostro museo, ed è ornata e decorata appunto da pittura muraria, proprio con questa scena di caccia.
Quanti metri quadri parliamo complessivamente?
Parliamo intorno ai 2000 metri quadri, è molto grande, sì.
È molto grande, bellissimo, tra l'altro, un palazzo storico di Matera, è veramente una bellissima collocazione per un museo di scultura. E abbiamo detto che il MUSMA è stato inaugurato nel 2006, contemporaneamente è avvenuto, diciamo, il primo stanziamento del nucleo della fondazione, oppure la storia è partita un po' più avanti?
La storia parte un po' più avanti, nel senso che la collezione del nostro museo è costituita da vari corpi e nuclei di donazione. Il nucleo costitutivo del museo rimanda a un'esperienza ben precisa, che è quella delle grandi mostre dei sassi, curate dal professor Giuseppe Appella. Da questa esperienza espositiva sono iniziate a ricadere donazioni. Determinatosi quindi questo primo nucleo, se ne sono poi aggiunti altri provenienti da storici dell'arte, editori, collezionisti, gli stessi artisti che si sono fatti poi donatori. Quindi il nucleo permanente, diciamo, definiamolo storicizzato appunto, appartiene a quell'esperienza. Nella contemporaneità del museo, la collezione si sta arricchendo attraverso esperienze di residenza che guardano poi al primo artista, se vogliamo così, che ha fatto una residenza qui a Matera, ovvero Pietro Consagra. Nel 78 lui venne qui, fu invitato proprio dal circolo per una mostra e lui si fece insomma stimolare dalla città col suo concetto della bifrontalità, mise in relazione i due fronti della Murgia e dei Sassi, realizzando e disegnando i suoi 11 ferri di Matera.
La collezione racconta un po' della storia della scultura italiana internazionale proprio da fine 800 agli anni 2000.
Sì.
E attualmente da quante opere è formata e avete anche delle sezioni più specifiche all'interno di questo filo rosso, no? Che è dedicata alla scultura?
Sì, all'incirca, diciamo, le opere adesso in esposizione sono all'incirca 250-260. La collezione, diciamo, è più nutrita, si va intorno alle 400 opere più o meno. Considerando anche le opere grafiche nella nostra collezione. Sì, c'è un filo rosso che soprattutto si dipana al piano superiore, perché l'allestimento in cronologia non è un allestimento ovviamente che segue proprio nella linea del tempo dal 1883 in avanti, quindi soprattutto il piano superiore. Le sale al piano superiore rispondono a una cronologia data anche dalle relazioni che ci sono stati fra gli artisti, quindi allievo e maestro, nuclei di sale in cui ci sono artisti che hanno costituito movimenti o gruppi artistici, quindi il piano superiore ha questa, diciamo, narrazione data da una cronologia di relazioni e una cronologia proprio di poetiche e movimenti artistici.
Ed è un percorso che è periodicamente rinnovato oppure è più o meno stabile?
Allora, diciamo che l'allestimento ogni tanto appunto lo variamo per dare anche la possibilità a chi ritorna, perché abbiamo anche turisti e visitatori di ritorno, quindi è bello anche non far vedere che il museo è fermo ed è statico. Quindi al piano superiore tendo ad alternare la collezione, posto appunto che ci sono tante opere in magazzino, quindi c'è una rotazione che risponde sempre a quel principio cronologico. In ipogeo tende a essere, dato che appunto gli spazi sono più grandi, tende a essere un allestimento, diciamo, integrativo del percorso che c'è in ipogeo, soprattutto attraverso le ultime esperienze, quelle di residenza, dove appunto, conoscendo la collezione e gli spazi, gli artisti sono invitati ad agire in dati appunto spazi del museo.
Quindi sono opere nate proprio da relazioni molto dirette col luogo, no? Sono artisti più giovani rispetto al nucleo collezionistico permanente. Ci citi qualche nome?
Sì, sono artisti più giovani, diciamo la prima esperienza di residenza, primo artista che per anagrafica non è giovane, ma stargli dietro è stato veramente stimolante, ed è stato Aurelio Amendola, il fotografo degli, quindi abbiamo aperto anche un po' ai linguaggi nuovi della contemporaneità, e abbiamo invitato il maestro Aurelio Amendola a fotografare le opere degli artisti di cui lui nel corso degli anni ne aveva ritratto i volti. Quindi la mostra, il maestro Amendola raccontava l'opera attraverso il concetto del ritratto, quindi del ritratto all'artista e del ritratto fo del fotografo artista all'opera. Poi abbiamo avuto, diciamo, nel 2019, che è stato il momento più importante anche per questa città, abbiamo ospitato Luis Gomez de Terán, che è uno street artist a cui abbiamo lanciato la sfida ad aprirsi alla scultura, e quindi Luis ha costruito proprio un racconto diffuso in ipogeo con le sue opere fatte di cemento e plexiglass. Poi una relazione attraverso un'esperienza di alternanza scuola-lavoro con Jasmine Pignatelli ed una mostra che raccontava la terra, le terre e la patria con Aimat, il ritorno di uno degli artisti in collezione, Saverio Todaro, con la sua mostra Real.m, e nel museo si era diffuso, come l'avevo definito, una sorta di reame ad accesso remoto, perché tutte le opere di Saverio guardavano e continuano a guardare i social, diciamo, come nuovi totalitarismi, e Sandra Hauser. Sandra, l'esperienza di Sandra, un'artista tedesca, è stata da noi e ha realizzato questi sette sipari, la prima opera, se così possiamo definirla, di arte pubblica che abbiamo voluto nel museo. E poi il lockdown ha comunque creato delle relazioni, ci siamo rimessi in relazione con 20 artisti del museo e abbiamo lavorato ovviamente a distanza e da lì è nata di un invito rivolto agli artisti di raccontarci la loro distanza dal museo partendo dalla loro stanza dello stare obbligato del periodo del lockdown. E l'ultima esperienza che poi abbiamo proposto nella giornata del contemporaneo e tenuto appunto in allestimento fino a marzo, abbiamo lavorato con Giovanni Gaggia, un performer, lui ha appunto la sua casa sponge, la sua prima performance di vita, così lui la definisce, nella cui esperienza Giovanni ha proprio, non ha performato lui, ma è stato accompagnato da un danzatore, Paolo Rosini, che ha realizzato ed è stato accompagnato da Giovanni nella creazione di questa performance, di questa mostra che si titolava Il tempo se ne va.
Simona, e la vostra collezione che ruolo ha nelle attività di formazione didattica che promuovete? Tra l'altro è un segmento a cui io so tu ti dedichi molto.
Sì, ci teniamo tantissimo alla didattica e tutti i nostri laboratori partono ovviamente sempre dalla nostra collezione, dalle nostre esperienze temporanee. Proprio pochi giorni fa, adesso la didattica la cura Brunella Miglio, proprio in relazione alla mostra Distanze, che parla un po' di rarità e meraviglia, perché ci siamo immaginate che questa piccola stanza nel cuore del museo fosse una sorta di Wunderkammer contemporanea, dove ci si affaccia nelle stanze degli artisti. Ha curato Brunella proprio questo laboratorio didattico partendo appunto dal concetto dell'uovo che apparteneva appunto alle Wunderkammer fra gli oggetti rari. E poi ci sono relazioni proprio con le scuole, appunto l'ho citata prima, l'esperienza di Jasmine Pignatelli viene da una relazione per un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo lavorato con Tommaso Evangelista, docente di storia dell'arte e curatore indipendente, che appunto ci ha invitate a pensare a qualcosa insieme e quindi abbiamo pensato questo progetto lungo con Jasmine e altrettanto anche il lockdown, ne abbiamo fatto un altro con il liceo artistico di Acquaviva delle Fonti. E a breve arriverà la restituzione anche da parte dei ragazzi di questo momento, a distanza, perché anche loro entreranno a far parte di questa piccola esperienza espositiva. E poi
E nel
siamo
futuro del Musma che cosa c'è?
nel futuro del Musma, adesso proprio diciamo, la voglia di ritornare a mettersi in relazione. In presenza, ecco,
Certo.
e quindi abbiamo iniziato il 9 di aprile invitando Valerio Roccorlando al Musma, quanto dopo 6 anni di permanenza della sua opera Portami al confine, che era l'opera che poi, se vogliamo, ci ha aperto un po' alle residenze, perché è un'opera che abbiamo voluto fortemente per i 10 anni del museo. L'abbiamo festeggiato regalando noi, come impresa di gestione, un'opera al museo. Quindi, dopo 6 anni di permanenza di Portami al confine, questa scultura sociale, abbiamo deciso di realizzare il catalogo. E quindi, il 9 di aprile, Valerio è stato appunto qui a Matera e abbiamo presentato il catalogo e con un intervento anche di Tiziano Scarpa che ci ha regalato un testo all'interno del catalogo. E quindi adesso di mese in mese accadranno varie cose, ovvero incontri, dibattiti, performance. Abbiamo un po' attivato, la cito nuovamente, la mostra Distanze, perché ha un sottotitolo, Incontri ravvicinati con gli artisti. Quindi in questo periodo ci riapproprieremo dell'arte attraverso la presenza degli artisti, quindi della relazione con loro. Quindi l'invito a partecipare, a ritornare nel museo, stanno accadendo cose diciamo, particolari perché nella proposta di raggiungerci fisicamente al museo ci sono stati artisti che ci hanno anche proposto una nuova relazione all'interno dell'esperienza espositiva, come Silvia Denzo Esposito e l'Afterol, con cui noi avevamo avuto appunto una partecipazione nel nostro museo, cioè una loro opera. Adesso l'abbiamo, diciamo, disinstallata per dare. E dato il materiale necessario ogni tanto appunto alternare per preservare e proteggere anche le opere. E quindi sono momenti in divenire. C'è una programmazione, però gli imprevisti, belli imprevisti che ti vengono anche proposti, vanno seguiti a
Ed
passo
elaborate, no?
ed elaborati, certo, sì.
Allora, andate a visitare il MUSMA e Matera, che è una città meravigliosa. Simona, grazie ancora per essere
Grazie.
stata qui con noi. Ti mando un carissimo saluto e
Grazie, Maria.
grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Arte e di Patrimoni a Palazzo.